sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
Michele, ma tu ti rendi conto che stai facendo una live con un filo putinista? Cioè, tu ti rendi conto che hai a che fare con un promotore del regime del male? Cioè, hai presente? Ma non ti vergogni un po' a collaborare con me?
No, ragioniamo, perché sei filo putinista?
Non so!
Cioè, nel senso, da un po' e capisco che sia stato un periodo di grande successo, ti sei messo il basco ti ha impedito il raffreddamento dei 18
non
neuroni.
È un basco!
Non è il basco!
Non è un basco!
Vabbè, cos'è, un catalano? È un gallego. Si è messo il gallego in testa.
Dannazione.
Ma no, comunque è una bella
domanda, perché in questa settimana mi sono arrivati tanti messaggi di persone che in privato su Facebook e Instagram mi insultavano. Allora, arrivavano a insulti, ma anche pesanti, ok? Cioè, anche minacce.
Che novità,
ma non c'è, esatto, niente di nuovo. Però poi mi sono fermato, ok? E ho detto, aspetta un attimo, ho notato che uno di questi tipo aveva come immagine la bandiera ucraina. E ho detto, cioè, questa persona ha della dissonanza cognitiva. Sono andato a vedere ed era un profilo, in realtà, che sosteneva antiputinismo e quindi Ucraina. E ho cominciato a guardare, visto che erano stati tanti insulti in poco tempo, soprattutto conseguenti al mio video su Dugin, ho detto, mi aspettavo gli insulti, ma non me li aspettavo da persone che stavano dalla mia stessa parte. E vado a vedere, ci sono un sacco di profili di gente che su Instagram, su Facebook, sostiene le stesse cose che, bene o male, sosteniamo io e te, in modi diversi, però non sono mica filo putinisti. E mi sono fermato, allora ho fatto delle domande a queste persone. E ho chiesto, scusa un secondo, tu che mi stai dicendo pezzo di merda, ti spacco le gambe, invece fermati un secondo, ma dimmi un attimo chi pensi che io sia. Cioè, cosa pensi che io... E ho conversato con una dozzina di questi, okay? ti parlo in 4 giorni di un centinaio di profili che mazzolava duro, quindi insomma c'era un certo numero, e ho conversato con una decina, dozzina di questi, e ho detto, ma mi spieghi cosa c'è? Ti rendi conto che è una brutta frase, però per farmi capire siamo dalla stessa parte, cioè sosteniamo le stesse idee? E questi poi mi hanno risposto dicendo, ah, scusami, non avevo capito perché di te si dice in giro che sei filo putinista. E mi sono fermato e ho detto, what the fuck? E visto che in passato mi è capitato svariate altre volte, anche una cosa abbastanza eclatante che svelerò nei prossimi giorni, ma ancora non posso dire, che ci siano delle cricche di utenti che tipo fanno shitstorm in pagine, mandando anche comunicazioni a editori, a collaboratori, sul fatto che io sono fascista, sono un omofobo, sono una merda, sono questo e quest'altro, mi sono detto, cazzo, ma cosa sta succedendo? C'è veramente qualcosa o qualcuno, credo una pagina Facebook a questo punto, comunque qualcuno che ha un po' di visibilità, che ha preso il mio video di Dugin e ha cominciato a dire, vedete, questo è filo putiniano, creando scompiglio. Poi stronzi questi che mi scrivono, perché non hanno ascoltato neanche un secondo di quel video, ovviamente, perché bastava sentire l'inizio per capire che era una stronzata. Però mi sono proprio messo di fronte all'avvelenamento di pozzi. Cioè, nel senso, c'è un sacco di gente convinta che io pensi il contrario di quello che penso veramente. Ed è un fenomeno pazzesco, se pensi cosa c'è in gioco. Qua si tratta di una guerra, di gente che muore, non è lo scherzetto e via dicendo. Questa è una roba grave. E devo dire che questa cosa mi ha un po' disturbato questa settimana.
E ti capisco, ma ormai l'esercizio di guerra di tutti contro dei due campi, no? Chi è, nonostante tutto, ancora convinto che vivere nel mondo occidentale, la libertà e queste cose qua sia sana e che occorra affrontare questo tipo di problemi politici senza costruire squadre di calcio, o meglio bande armate che si picchiano, e chi invece pensa che sia il tempo di tornare alle tribù, e l'ha già fatto, è sempre più... E c'è un livello di astio, di frustrazione non male. Allora, per dire, ecco, tu hai ricevuto... Io ho ricevuto un grandissimo contributo per mail, un tale, che ovviamente si inventa il nome, cosa mi scrive? Uh-huh. Mi dice, insomma, lei in televisione o da qualche parte ha detto, nell'incontro con la difesa, ex absurdo sequitur quod libet, e ha detto... non va bene, l'accento di sequitur va sulla E, non se, sul sequitur, capisci? C'è gente che scrive queste cose qua col tono irritato, senza neanche la cortesia di salutarti e di mettere i soldi come neve. E poi si dice
poi che non
lei ha detto
capisce.
Assurdum. Siamo a questi livelli di frustrazione.
Sì, 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 sì.
Cioè, non so chi sia questo qua, ma è uno che non sta bene.
Ma quindi ti ha scritto una mail bella argomentata.
Sì, sì,
bella...
una mail in cui, senza salutare, senza neanche grazie, è venuto a correggermi perché nella foga del momento della discussione ho spiegato a quell'altro che se parti da affermazioni assurde puoi provare quel che vuoi. Ok? E gli... ecco. Che non ho messo l'accento sul sequitur, ho messo sequitur.
Malissimo, malissimo. Poi, poi cioè, se Seneca vede il tuo video non capisce mai. Cazzo, cioè, ma dai, su, avanti, avanti.
Come... siamo a questi livelli sì, di, sì. Come dire, fastidio sociale, quindi non mi sorprende che ci siano persone... La cosa strana è che abbiano deciso, sulla base di cosa avevano deciso che sei...
Guarda, ho chiesto, non mi è stato detto la fonte di questa cosa, però erano talmente tante persone, perché ripeto, in 4 giorni 100 circa profili che hanno esattamente questa cosa qua, non è una casualità, capito? Non è, cioè, lì c'è qualcuno che ha tipo pubblicato, metti anche uno spezzone del video dicendo ecco questa merda filoputinista, è successo sicuramente una roba del genere. Ma
quale spezzone di video? Tu hai fatto un video che, in cui argomenti che la...
Non lo so, guarda, non so, in realtà con il taglia, copia e incolla si può fare di tutto, eh.
Benissimo, benissimo. Io una volta sono diventato assolutamente razzista
mi ricordo.
Gli afroamericani perché... Sì. Imitavo in una il leghista che diceva puttanate.
Sì, mi ricordo, quindi, mi ricordo. No, e questa cosa qua un po' mi... cioè, sai, è una cosa che mi preoccupa, ma non per me, perché ripeto, vabbè, io ho le spalle larghe, mi difendo, non è un problema, però mi rendo conto che il nostro contatto con l'informazione e con la verità è sempre più labile. Ho letto in questi giorni, in questa notizia che... è veramente devastante, non so, l'avrai letta tu anche avendo coperto molto della vicenda, quei due ragazzi che vivono in Ucraina, che ovviamente sotto i bombardamenti, i quali hanno raccontato che i loro genitori vivono in Russia e non credono ai loro racconti sui bombardamenti, capito? E quello lì è veramente un dramma, cioè un dramma perché significa che tu stai perdendo completamente cognizione della realtà se dai più peso alla propaganda di un TG, in quel caso di un giornale, che non all'esperienza dei tuoi figli, per quanto tempo magari non li vedi, però e mi rendo conto che, cioè, la verità è sempre più annacquata. Forse è uno degli aspetti inevitabili della guerra, a maggior ragione quando la guerra segue a una pandemia che già di per sé ha annacquato enormemente l'esperienza della verità e via dicendo. Però dall'altra parte mi dico, c'è un modo per uscire da questa cosa secondo te, Michele?
No, credo di... adesso non voglio lanciarmi nel... no. Perché fondamentalmente è il questo rimandato di altri 10 giorni, nel senso che è lasciato fermo per altri 10 giorni. Questa cosa che per la prima volta sto provando a scrivere in italiano, dandomi i toni di uno che può provare a parlare di questioni di teoria politica, credo sia la tendenza del tempo, la costruzione, il ritorno a una forma di lotta politica e di... interazione fra popoli di tipo medievale. Ci sono delle tribù, ci sono dei capi tribù, ci sono dei miti che si vanno riaffermando di identità più o meno nazionale, ci sono fondamentalmente anche degli odi tribali, della stessa maniera in cui c'erano fra nelle faide fra clan fra gruppi tribali, e la dimensione, chiamiamola, della razionalità, dell'oggettività, dei fatti, del pragmatismo, di questo funziona, questo no, questo l'ho verificato, questo no, eccetera eccetera, viene riservata, ed è molto divertente dirlo perché molti di questi personaggi sono ossessionati dai discorsi di Heidegger sulla tecnica, per raggiungere i fini, per la tecnica strumentale, ma non viene riservata per cercare di capire la storia, le interazioni sociali. Lì domina l'identificazione ideologica. Allora, qual è il grave problema? E a questo, vabbè, ci sta, sta avvenendo in Cina, in Russia, in altri posti da tempo. Il vero drammatico problema è che, siccome in una società libera c'è possibilità di espressione e aggregazione di sentimenti, di ideologie, di fantasie, di miti, d'ogni tipo, non c'è quella unica imposta dal centro come in Cina e in Russia, noi gli unici liberi e quelli che sono inventati l'illuminismo, la tecnica, la ragione, l'applicazione della scienza alla vita quotidiana l'economia, noi siamo i più deboli. Perché? Perché dentro all'interno di noi abbiamo varie tribù e fra queste una piuttosto solida che odia tutto questo, una piuttosto solida che odia il mondo occidentale nel senso di quello che permette il vero fiorire di miti diversi, di opinioni diverse, lo vuole distruggere, scegliendo come punto di riferimento di volta in volta questo o quell'altro mito esterno. Oggi Putin, il panslavismo di Putin, la visione folle che del mondo hanno costoro, che è tribale, è Europa del 1500, no? In Italia ha molti alleati che quello desiderano. Perché? Perché hanno un rapporto di odio, di invidia, di fastidio con un'altra tribù di riferimento, quella cosiddetta degli americani. La tribù degli americani non gli piace, la tribù degli americani ha delle cose, produce delle cose che a loro dà fastidio. Le usano tutte, dalla macchina agli elettrodomestici, dagli aerei all'internet, da quel cazzo di Apple che phone che di sicuro hanno in mano, però li odiano. E per cui non sono molto ottimista, faccio la mia battaglia, ma non sono
certo,
molto ottimista.
Certo, certo. No, questo tema della debolezza, peraltro, l'ho trattato, non so se hai seguito il caso di Dostoevsky rimandato alla bicocca.
Ho visto anche che era una persona che tu avevi...
Paolo Nori, sì, esatto. Paolo Nori, che è uno dei maggiori traduttori di Dostoevsky in Italia. Ed è stato un caso interessante perché, di nuovo, mi rendo conto che ciò che emerge da questi, da queste situazioni, da questi episodi, è che il benessere e la libertà di cui noi fruiamo in Occidente ha un lato negativo, cioè il fatto che noi non riusciamo a gestire questa cosa. Perché? Perché in un momento di benessere e di libertà prevale, soprattutto quando hai a che fare con posizioni consolidate, anche culturali, prevale la paura di perdere i propri privilegi. C'è una frase bellissima nel Coriolano di Shakespeare, in cui Menenio, che è il consigliere di Coriolano, a un certo punto dice: io ho un difetto, io sono un uomo che mette bocca prima di capire dove tira il vento. Cioè, cos'è che dice? Dice: io, il mio difetto è quello di dire quello che penso, ok? Perché è preferibile dire quello che pensi invece che aspettare di vedere dove tirano le altre opinioni? Perché se tutti parlano solo quando capiscono dove tira l'opinione di tutti, diventiamo deboli. Perché se nessuno dice più quello che pensa e nessuno afferma più i principi che fondano la propria esistenza e quindi dicono no a qualcosa anche quando magari non mi conviene, cazzo, ok? Si diventa deboli. Ecco, secondo me quella debolezza che tu hai citato è legata a questo. Noi abbiamo a che fare soprattutto con istituzioni che non dicono più apertamente ciò che pensano, e in questo dico politici, intellettuali, persone esposte, l'intelligenza, non dicono più quello che pensano in modo chiaro, perché soprattutto hanno il timore di perdere i privilegi che far parte di una società libera e di benessere come la nostra ha dato loro. E quindi tu hai questo indebolimento enorme.
Ma io questo che non dicano quello che pensano?
Lo dicono, ma lo dicono in due modi strani. In primo luogo lo dicono annacquandolo in un linguaggio che ti stordisce. Ok, qui sono i filosofi, soprattutto filosofi italiani, teste di minchia, che da 40 anni scrivono libri e esprimono opinioni e vanno in TV dicendo, costruendo dei sermoni, usando un linguaggio astruso, il linguaggio che poi fa subodorare l'ignorante di essere un po' più intellettualmente appetibile, dicendo quello che pensano, solo che non capisci veramente quello che pensano, perché non hanno il coraggio di dirlo in modo chiaro. E in secondo luogo lo dicono solo quando sanno di essere circondati da persone che daranno loro ragione. E quindi parlano, intanto, senza il contraddittorio. E in secondo luogo, sempre quando sanno che il cosiddetto americanissimo backlash delle loro opinioni sarebbe assolutamente minimo. Con questi due aspetti portano avanti le loro narrazioni, e questo per me significa non dire quello che pensi. Perché ne avessi sentito, Michele, ne avessi sentito uno in questi giorni dire: sto dalla parte di Putin. No, e invece devono fare imbastire discorsi sui confini dell'Ucraina e sulla NATO e sull'annessione alla NATO e su questo e quell'altro e ste supercazzole, in cui fra le righe capisci che dicono io sto dalla parte di Putin ma non lo dico troppo forte. Avessi sentito uno in televisione che dice no, io sto dalla parte della NATO, sto dalla parte dell'Ucraina, senza se, senza ma, no... Tutti in mezzo a questa fanghiglia argomentativa in cui non si capisce mai, lo capisci solo se sai già quello che pensano. E questo è veramente terrificante. Questo è veramente terrificante.
Questo è vero, questo è vero. Questo aspetto della, del messaggio subdolo mi infastidisce, no? Sì, adesso ovviamente mi viene un esempio recente che mi ha fatto no, non incazzare, ma offendere nella questo dibattito con Odi Freddi, ma lasciamo stare, non ho voglia di tornarci sopra, se non ci torno sopra dopo. Sì, vedo cose simili, questi o sfuggono dal dibattito o durante il dibattito insistono su argomenti capziosi e falsi. D'altra parte, qui c'è un problema, vedete. Qual è il giochetto? Il giochetto è diventato parlare per allusioni e tanto è tutto, l'aspetto emozionale è predefinito. Quindi se io appunto, ma l'hai già detto tu, te sto ripetendo perché mi sto concentrando e sto proprio immaginando delle situazioni, no?
Sì, sì.
Ieri la gente che va in piazza a Roma con le bandiere arcobaleno perché vuole la pace e non ha mezza bandiera ucraina, mentre un popolo viene bombardato da 11 giorni, con massacrato, distrutto dalle bombe di un dittatore, è ovviamente della gente che emozionalmente, che è ciò che conta in questi casi, intuitivamente, sta con Putin.
Cioè,
si vergogna di dirlo, che sono la quinta colonna, ma sta con Putin. Perché anche solo a livello emozionale, umano, ok? Finché stanno bombardando persone in quella maniera, finché vedi che sparano sulle ambulanze, finché vedi le immagini dei soldati russi, poveri disgraziati, tra l'altro, la grande maggioranza delle truppe di terra, no? Poveri disgraziati che non hanno le coperte, non hanno i materassi, non hanno da mangiare, quindi vanno a fare looting, come si dice in italiano, vanno a depredare, insomma, fanno proprio come i barbari delle invasioni di una volta. Gli eserciti di una volta non avevano la logistica, dove passavano, perché le guerre erano orrendissime, no? Distruttive nel 1300, 1400, cioè anche prima, anche dopo. Perché ovviamente non c'era la logistica, l'esercito non si portava dietro quello che serviva, arrivava il battaglione, prendeva. Il gruppo, la banda si sedeva in paese, via, casa tua è mia, cibo tuo è mio, letto tuo è mio, e siccome erano uomini, donna tua
è mia,
pure mia, ok? Era questa la guerra guerreggiata. Ecco, questi stanno facendo la stessa cosa, mancano solo i racconti di stupri, temo che se va avanti sentiremo anche quelli,
sì.
D'accordo? Ecco, allora, se tu sei uno, voglio dire, che davvero è così umano ed è davvero super partes, come fai a non dire almeno faccio la cosa per la pace chiedendo a Putin di cessare il fuoco, esprimendo solidarietà a questi disgraziati che hanno le case distrutte e la vita travolta? No, non ce n'era uno.
Sì, sì.
Mentre era pieno di cartelli contro la NATO, che in questo momento sta disperatamente violando anche principi morali e facendo, secondo me, un po' di schifetto, cercando di star fuori da questa cazzo di guerra perché teme le conseguenze dell'impazzito dall'altra, no? Impazzito è la parola sbagliata, il criminale dall'altra parte.
Sì, sì.
Il criminale dall'altra parte chiaramente sembra avere poco interesse alle vite umane, il perfetto stile stalinista sta trasformando i giovani della periferia del suo piccolo impero, del suo grande impero, ma piccolo dal punto di vista economico e politico, sta trasformando i giovani dalla periferia dell'impero in carne da cannone, perché gli ucraini, se c'è una cosa che riescono a fare, è difendersi per terra mentre sono bombardati da decine di missili, e le immagini ormai sono convincentissime, ce ne sono troppe, no? Di questi giovani russi massacrati. No, ma questi qua in piazza, capisci? È uno stato emozionale, vuol dire che appunto è quello di prima, siamo tornati alla tribù, è una fetta grande delle persone che stanno tra di noi per effetto di quelle storie che sono sentite, perché poi dell'immaginario tutto questo da cosa dipende? Dipende dai film che hai visto, dalla televisione, cosa ti ha raccontato, dalla costruzione del tuo mondo emozionale. E non so, cioè, in un certo senso non so cosa farci, perché la discussione razionale con persone di questo tipo
è impossibile. Non c'è il presupposto.
È impossibile, cioè come fai? Questi vogliono vedere gli ucraini morti e Putin che vince. Questi, se Putin vince, celebrano.
però di nascosto.
Il giorno che prende Kiev e ammazza, perché lo vogliono ammazzare, quello che io chiamo Zagrebeschi con la mia solita dislessia dei cognomi.
Zelensky.
Ok, Zelensky, sì. Ma ti giuro che mi viene Zagrebeschi continuamente.
Un po' là, in là con l'età, cioè nel senso,
no, è la mia sì, problema sì, no. Con i cognomi, questa certo, fonetica certo. Della questa struttura fonetica del tanto se suona più o meno uguale.
Guarda, questo io ti do e ti dico anche una cosa, ti dico, allora io di nuovo questa settimana ho cercato di parlare il meno possibile, solo quando ero proprio necessitato a parlare di questa cosa ne ho parlato, però ogni volta che mi è capitata l'occasione mi sono dato come compito quello di far venire fuori veramente quello che le persone stanno dicendo. Perché, vedi, questa cosa che abbiamo detto, questo parlare tra le righe, questo non avere il coraggio di però pensarla così, io l'ho vista anche negli utenti, l'ho vista anche nei commenti. E infatti, durante la monografia su Dugin c'è stato proprio un momento in cui ho avuto due o tre persone, tipo, ti faccio un esempio, ok? Un esempio che proprio calza perfettamente. Perché l'atto di Putin è un atto razzista di fatto? Perché si basa
assolutamente razzista, cioè, c'è un razzismo allucinante, anzi c'è un etnismo, non è neanche un razzismo,
un etnismo, esatto, etnismo puro.
Perché adesso sai, hai capito, parla proprio lì, certo. Parlare di razze proprio non certo. È il caso, no?
Ci sono due aspetti, allora, da un lato è il non riconoscimento, cioè un aspetto istituzionale, ok, un razzismo di tipo istituzionale, il non riconoscimento della legittimità del governo e dello Stato ucraino è di fatto un atto di tipo razzista a livello istituzionale. Però poi dall'altra parte, ed è questa la cosa che veramente mi è risultata interessante e che ingenuamente, lo devo dire, non mi aspettavo. Quando ho letto Dugin, cioè leggendo Dugin, lui porta avanti questa tesi, l'ho già spiegato nel video ma lo dico brevemente, lui porta avanti la tesi secondo cui il globalismo elimina la specificità dei popoli, perché secondo Dugin ogni popolo ha quello che lui chiama il suo angelo, ok? Quindi l'angelo che cos'è? L'angelo è lo spirito del popolo, ovvero quello che Dugin dice, c'è una differenza ontologica fra il popolo russo, quello italiano, quello ucraino, quello francese, e questa differenza ontologica lui non la fonda mai veramente, cioè nel senso non dice mai perché qualcuno diventa francese e qualcuno è russo, che cazzo...
differenza ontologica, che cazzo sarebbe la differenza ontologica?
Cioè significa che l'essenza di un russo...
L'essenza, vedi la filosofia che fa male, perché poi tu ci vai dietro, scusami se faccio il cattivo, vedi che parla, non t'arrabbiare, dai... che questo parlare della filosofia occidentale di cose che non esistono sono favole, residui di ignoranza greca del 2500. Gente crede che esistano le essenze, non ci sono le essenze. Le uniche essenze sono i profumi, quelle che vi mettete per andare dall'amoroso ad amoroso.
È partito con l'antimetafisica. Aspetta un attimo, Michele, aspetta. Ma non
è problema, è proprio quello il problema.
Aspetta un attimo.
Scusami.
Ontologia è un termine tecnico che designa un certo tipo di discorso a livello filosofico, poi possiamo star lì a decidere come impostarlo e quando impostarlo. C'è un'ontologia dell'arte che ci può stare, ci sono analisi, ma al netto non entriamo in questa cosa.
Comunque, qua, andiamo avanti,
cioè nel senso quello andiamo che dice...
Un'altra volta sta discussione, ma proprio no, sono convinto di no, sono convinto che sia una grande, enorme confusione.
Ci può stare, ne parliamo un'altra volta. Tranquillo. Il punto è che quello che dice Dugin è, esiste un'essenza che designa a priori, quindi al netto poi dell'appartenenza territoriale, culturale, un russo rispetto a un cinese, a un italiano. Durante la live io questa roba qua l'ho definita razzista. Perché? Perché in realtà è razzista pensare che ogni popolo abbia la sua essenza, il suo angelo, e che quindi sia irriducibile a un altro, un italiano e via dicendo. E qualcuno in live diceva, no ma questo non è razzismo, razzismo è dire che uno è superiore all'altro. Ma che cazzo ti stai dicendo? Il fondamento del razzismo è proprio quello di dire che io, italiano, e un cinese, o un giapponese, o un keniota, non siamo la stessa roba biologicamente, non siamo la stessa roba da un punto di vista, da qualsiasi punto di vista. Possiamo parlare delle differenze culturali, delle lingue, delle provenienze, ma dire che fra me e un nigeriano c'è una differenza, di nuovo, ontologica, quindi abbiamo un angelo diverso, significa dire, in fin dei conti, che fra Rick Dufer e un cestista nigeriano c'è una differenza essenziale di fondo che ci rende due cose differenti. E questo è razzismo. E il fatto che la gente non si renda conto che questo è profondamente razzista, anzi è il fondamento del razzismo, mi fa capire che il lavoro da fare per smascherare i puttinisti e i razzisti timidi, inconsapevoli o più o meno consapevoli ma furbi, è veramente lungo, perché è un casino. Se la gente è convinta di questa roba qua, è veramente un casino, eh. È il presupposto di qualsiasi razzismo istituzionale questo. E io lì, boh, mi cascano un po' le balle, sinceramente.
Allora, questa discussione adesso sta deviando su un argomento che in realtà a me interessa per altre ragioni e su cui sto riflettendo da molti anni. Io sono convinto che, sia chiaro, adesso ci sarà qualcuno, ecco, se usassi una logica del neoputiniano, direi che c'è un rapporto causa-effetto e che quindi questo causa quindi questo, e che quindi l'ossessione metafisica nel dibattito intellettuale occidentale è anche causa di queste follie. No, però contribuisce. Allora, sì. Cioè l'idea che esistano essenze, che le essenze si possono definire o cercare, questo pregiudizio platonista fondamentalmente, in una ricerca intellettuale, storico-filosofica di questo e di quello. In questo caso esiste un pregiudizio secondo cui è sensato parlare di essenza di un popolo. Cos'è che definisce un popolo? Non si accetta l'aspetto pragmatico evidenziato dai fatti storici, secondo cui ciò che chiamavamo popolo è un'entità piuttosto variante nel tempo, che si definisce di volta in volta attorno a identità culturali, politiche, simboli di guerra, eccetera, eccetera, istituzionali, e che muta, per cui si è andato costruendo, e D'Azeglio lo sapeva, no? Uh-huh. Si era andata costruendo l'Italia militarmente, e adesso bisogna costruire il popolo italiano, perché era consapevole che il popolo italiano non c'era. Sì. Era un'operazione politico-intellettuale da farsi, e lo fecero, no? E la cosa si è stata completata con il regime fascista, che infatti ha definito l'essenza dell'attuale popolo italiano. Bene, quale non ha alcuna essenza, è condivide, si riunisce attorno a una serie di simboli e di credenze, e su altre si divide. Ecco, ci sarebbe da riflettere su sta ricerca delle essenze, sull'idea che appunto poi una volta che accetti che ci sono, capisci che entri in un campo folle, perché cerchi una cosa che non c'è, perché l'essenza, per sua definizione di nuovo da metafisica greca, deve essere eterna.
Cioè,
giusto? Deve essere eterna, deve valere sempre, è predefinita, e se esiste a priori va solo scoperta dal logo, giusto? Sto facendo il filosofo greco alla Reale, no, perché queste cretinate le ho lette anch'io da ragazzino,
certo.
Le ricordo, c'è una buona memoria, ed è attraverso il logo, l'interrogazione, la dialettica che noi arriviamo ad essa, va faccio il platonista, d'accordo? E vengono fuori i Dugin o i Cacciari, che si inventano che c'è l'angelo d'un popolo, fantasia retorica, certo, che ovviamente affascina, perché l'immagine è come quelli, ecco, approfitto per reinvitare il signore in particolare che è sotto il video precedente, il cui nome non ricordo, comunque tanto sarà un nome inventato, tema, ma comunque se fosse vero, che ha messo 80 commenti dicendo Boldrini è un ignorante, un cialtrone, un tutologo, perché lui parla di Jung, ha offeso Jung, come si permette, uno di questi che se non sei d'accordo con lui, come se io e Carl Gustav Jung avessimo fatto un dibattito, no, non sei d'accordo con lui ti offende, no, io ho detto che le teorie di Jung, e lo ribadisco, oggi come oggi, alla luce di quanto sappiamo, sono cazzate. Sono pure cazzate. E che fa il cialtrone, lo junghiano, e pretende di avere una teoria della mente in base agli archetipi, alle varie letture junghiane della struttura nostra mentale, è un cialtrone, perché mentre Jung era uno in buona fede che faceva ricerche in una fase in cui non capivamo, cominciavamo a interrogarci sul funzionamento del cervello come indipendente dalla supposta anima, adesso 100 e passa anni dopo,
sì, non è il caso.
100, sappiamo delle altre cose, e quindi fare lo junghiano è un cialtronismo per la semplice ragione che non regge. Dopodiché ti piace pensare che ci siano appunto questa eternità, ti piace perché ti dà sicurezza, perché nella tua incapacità di accettare i risultati della ricerca scientifica,
buon per te.
Da questo punto di vista, sì, i deboli dell'Occidente, quelli che non hanno coraggio, sono tutti sempre a Nietzsche, piangono e gridano e si disperano perché Dio è morto.
È vero, è vero, è l'ultimo uomo.
Ad accettarlo. Per questo Nietzsche va letto e riletto, ma con attenzione.
Sono d'accordo, assolutamente. E questo peraltro
ci... Non ci sono le essenze, Giovanotti, non ci sono. Certo. Come non ci sono gli archetipi, come non c'è Giove, come non c'è Minerva, come non c'è Titano, come non c'è Nettuno. Sono costruzioni della nostra mente molto belle, ci si fanno degli spettacoli che ci appagano, c'è un desiderio d'eterno dentro di noi che deriva proprio dalla nostra finitezza che ci dà angoscia, ma mi dispiace dirvi, l'Ade non c'è e non andrete a scopare Beatrice in paradiso.
Mi sembra questa...
Le orge in paradiso con Lucia, Beatrice, Rebecca e Maria Vergine, che se il capo... E se il capo ufficio la lascia libera, viene a farsi un giretto, non ci sarà.
No, è vero.
Potremmo solo sognarle.
Sono d'accordo su questo, ma infatti io, come abbiamo detto anche la scorsa volta, credo che la lettura di Jung possa essere utilissima come nutrimento dell'anima, come suol dire in questi casi, quindi per avere dell'ottima letteratura. Il libro rosso di Jung è una bellissima lettura che magari ti permette di porti qualche domandina e basta, però chi vuole poi applicare sta roba a teorie di lettura e conoscenza del mondo c'ha dei problemi. Infatti io rimando sempre, come detto anche qualche puntata fa, alla lettura sul pragmatismo come anti-autoritarismo di Rorty, che è un testo veramente veramente molto 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 interessante da questo punto di vista. Sai, su questo
guarda qua, a parte che te l'ho già detto,
eccolo lì.
Devo citare due passaggi nel libro con Aldo e allora sono andato a tirarlo fuori.
Sai che anch'io nel nuovo libro l'ho citato, quella in uno degli ultimi capitoli ho fatto una citazione da Rorty. L'ho citato. Tranquillo.
Il mio coabitante che mi saluta, non preoccuparti. Michele ormai è sempre lì, per cui tanto vale
se aspetto ormai...
che finisca per parlare. Giustamente il poverino dice, se aspetto che finisca per parlargli, aspetto fino a domani.
Ce lo fai conoscere un giorno. Comunque anch'io ho citato...
È un po' timido, non vuole farsi vedere.
Ok. È un libro molto prezioso quello di Rorty, devo dire, che in realtà è una serie di conferenze, peraltro.
Sono delle conferenze fatte a Gerona, tra l'altro.
Ah, ecco, vedi. C'è una cosa interessante.
In Spagna, sì, sono fatte a Gerona negli anni 90, non mi ricordo più.
Sì, era anni 90, se non sbaglio.
Ma non
sì.
Credo sia tradotto in italiano.
No, non è tradotto in italiano. No, attualmente no. Infatti l'ho preso, cioè ho fatto io una traduzione di alcuni pezzi, poi riportando la fonte, ovviamente. Perché
Hai fatto un video su questo?
No, l'ho citato nel libro che esce ad aprile adesso, nell'ultimo capitolo.
Sì, quindi...
dicevo, su questa cosa qua...
Questa cosa del putinismo, no? Forse ha a che fare proprio con questo.
Beh, sicuramente ha a che fare con questo. È per questo che, sai, torniamo sul punto che ti avevo fatto emergere la scorsa volta. Questo è l'effetto del fatto che nel popolo, nella popolazione, c'è ancora un'enorme fame, chiamiamola così, c'è un'enorme fame di essenze, tanto per citare una parola che abbiamo detto prima. Cioè... c'è una domanda enorme, c'è un mercato enorme di consolazione, di metafisica, c'è proprio una domanda di queste cose qua. A maggior ragione in un momento storico di grande destabilizzazione, la gente vuole gli dèi, la gente vuole le essenze, la gente vuole le ontologie, la gente vuole gli angeli. E allora, ecco, questo è un punto veramente importante. Perché mi viene in mente di nuovo uno dei più bei libri che ho letto negli ultimi due anni, che è La storia spezzata di Schiavone, in cui lui fa questo ragionamento applicandolo all'impero romano. Lui dice, attenzione, in una certa epoca dell'impero romano c'è stato un momento di grande floridità in cui tanti intellettuali, tanti senatori, politici e persone di spicco cominciavano a fare discorsi poco pragmatici, legati a religioni antiche, legati a neopaganesimi di vecchia data, legati agli dèi superati, sapendo che questo contraddiceva enormemente il sistema politico e sociale in cui vivevano, che era molto più pragmatico, molto più solido. E questo ha portato a un indebolimento enorme del sostrato sociale. Qual è la questione? La questione è che oggi esiste un'enorme fame di quelle essenze. E per quanto io condivida la tua posizione, Michele, le essenze sono una cazzata e bisogna disfarsene, mi rendo conto che non basta dire questo. Cioè non basta dire vaffanculo alle essenze. Perché quando dici vaffanculo alle essenze, quando dici abbandoniamo sto campo, come diceva Rorty, purtroppo tu dai quel mercato, io lo guardo molto, molto pragmaticamente, mercato...
Ma come facciamo? Il problema, guarda, in parte filosofico della mia... intera esistenza, anche addirittura a livello personale,
sì,
l'ho
sì,
vissuto,
sì.
Lasciamo stare, un amico continua a insistere che devo scrivere l'autobiografia, gli ho detto tu mi dai per morto, le autobiografie si scrivono in fretta quando ci si accorti che si è finito, adesso porti sfiga, per cui affanculo non ti parlo più per una settimana.
Ma perché io?
No, no, un amico, non te.
Ah, che okay, pensavo dicessi, ma perché ho detto postume.
Hai detto di sì anche tu.
No, perché ho detto postume, pensavo
mi mi volete male. Ho un amico carissimo, e molto l'altro giorno parlavamo, gli raccontavo un po' di storie, se lasciamo stare, mi dice, ma sai che dovresti scrivere la mano? Dice, non è esattamente la storia di Lawrence of Arabia, però secondo me è interessante. E io ho detto, ma senti, ma tu mi vuoi male? Dico, quelle sono cose che si scrivono quando ci si accorge che stai per tirare le cuoia e fine, vuoi lasciare un raccontino per i nipotini, lasciamo stare. Comunque no, è un po' un problema della vita, però non so cosa farci. Nel senso che non so cos'altro dire se non no, le essenze non esistono, gli dèi non esistono, il senso della vita non esiste, non apparteniamo a nessuna razza, etnia, popolo eletto, non c'è nulla nel nostro destino, si tratta di costruirci individualmente i sensi e quindi anche, se volete, le nostre essenze. Io ho sempre fatto la battuta, io sono abbastanza immorale proprio, e quindi ho pochi valori morali, quei pochi me li sono scelti con grandissima attenzione, e quelli sì, siccome sono pochi, la teoria economica mi dice, quando hai poco di una cosa vale molto per te, quelli valgono molto per me. Uh-huh. E non cedo, però non sto lì a fare la morale alla gente. L'altro ieri sera da ridere, in realtà ero stanco, ho fatto vedere sto video appunto dei maestri che devono mostrare, purtroppo, i maestri russi.
Sì.
E per farlo vedere l'ho spostato nel computerino qui in mezzo, che uso per operare le cose mentre ho i video in parte. E qui c'ho il save screen con di fotoporno. A me divertono, da sera le colleziono, certo. non mi vergogno per nulla. Sono, a mio avviso, carine e mi divertono. Ho cominciato a farlo 40 anni fa, era un giochetto, facciamo tre amici a UCLA, quando è nato il web.
Uh-huh.
E sono sempre, ormai per me fanno parte del background, non mi scordo che ci sono, tant'è che infatti avevo share screen, ho tolto il video e spostato.
Bene, rischiato di ban totale da tutte le piattaforme,
rischiato il ban totale, chiuso all'istante. No, ma questo per dire che voglio dire, stare lì, questo moralismo continuo di tutti, no?
Su, certo,
tutto, per tutto quanto è un'altra follia, una forma di insicurezza. Occorre chiedersi chi sei, c'è una dominazione. Ecco, posso anche aggiungere, visto che mi metti sulle tue biografie, che secondo me conta anche per te, tu le cose che fai, adesso che ti conosco un po', le fai perché hai una personalità di un certo tipo.
Uh-huh.
Hai un carattere, poi hai aspetti psicologici che, carità, si sono formati, cioè c'è questa roba, cos'è innato in te, genetico, cosa non lo è, mai irrilevante, non lo saprai mai perché non abbiamo le conoscenze per farlo. Quindi a un certo punto Riccardo
si
è definito nel suo stile, nei suoi amori, nelle sue passioni, nel modo in cui immagina se stesso e vuole vivere. E siccome Riccardo si è anche pensato che a lui gli piace, per questa roba di ragionare con la gente e raccontare le sue idee, da lui te lo sei scelto. Ecco, bisognerebbe riuscire a fare queste operazioni. Sì. Non determiniamo noi in che famiglia siamo nati, con che geni siamo nati, e neanche cosa ci succede a 6 anni o a 12. Però a un certo punto della vita parli con te stesso,
ti
guardi, ti esamini, no?
Esatto.
Ti senti cosa c'hai dentro, cosa che voglie ti vengono, certo, cosa ti preme, certo, come vuoi essere. Cazzo, lavora su quello sei. D'accordo. Allora fate tutti gli heideggeriani, ecco, quello è il tuo Dasein. Adesso qualcuno mi dirà, professore, l'ha pronunciato? No, mi dirà il professore, Boldrin di merda.
No, diciamolo, scusami, no, invento. È il Dasein. È il Dasein.
È il Dasein.
Ostica, il Dasein de Porto Gruaro, dai, avanti. È il Dasein de Porto Gruaro, ecco.
È quello il tuo Dasein. Ecco, parti da lì, però dal Dasein.
Sì, un po' pragmatico.
Le scelte che ti rendono uomo libero. Non vuoi costruire le scelte e farti portare dall'onda della vuoi scegliere? Alcuni forse che si hanno scelto, loro non vogliono, loro vogliono essere le pecore che urlano Barabba.
Certo, 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 certo. Guarda, posso dirti su questo, io quella cosa lì che dicevo non ce l'ho neanche io la soluzione. Io credo che sia necessario, perché altrimenti la storia diventa sempre, vedi, la storia è letteralmente continuamente, da un lato, le persone ragionevoli che, continuando a nutrire la ragionevolezza, secolarizzano sempre di più il loro pensiero fino ad arrivare a un pragmatismo virtuoso, funzionale. Dall'altra parte, persone che per vari motivi non riescono o non vogliono seguire quella continua ragionevolezza e quindi continuano a nutrire il contrario della secolarizzazione, quindi nutrono passione, fascino per le essenze, per le anime, per lo spirito, per Dio, per l'essere e via dicendo. E a un certo punto tu ti trovi ad avere poche persone che fuggono in avanti con la ragionevolezza e poi tantissime persone che invece restano indietro su pensieri di secoli passati. Questo è accaduto tantissime volte nella storia e credo che siamo proprio in un momento del genere. La maggior parte delle persone vuole essenze, vuole anime, vuole significati che vengano loro dati e che non vengano individualmente trovati, anche della propria esistenza. E questo è un problema. Per questo dicevo c'è un grande mercato di questo. E io credo che se uno si occupa di filosofia, come faccio io, perché se uno si occupa di economia o di biologia, probabilmente questa cosa qua può essere molto più tranchant, come sei tu. Io sono d'accordo, tu da economista puoi essere tranchant. Quando mi occupo di filosofia, se mi occupo di filosofia, la cosa secondo me un po' si complica. Per me è importante, sai chi nella storia del Novecento? È la lezione di Bergson. Bergson a inizio Novecento, Michele, si è trovato in una situazione molto simile a quella che viviamo noi oggi. A inizio Novecento l'Europa andava verso la merda, andava verso i fascismi, andava verso i nazismi, andava verso la guerra, andava verso... E tu avevi, guarda caso, a inizio Novecento, un manipolo di persone intelligentissime, la scuola di Vienna, da Einstein a Bohr, e anche in filosofia, Bertrand Russell, avevi un sacco di gente fighissima, che diceva... Vaffanculo alle essenze, dobbiamo guardare al dato, dobbiamo guardare alla relatività, all'atomo, dobbiamo guardare alla matematica, al pragmatismo, alla logica, tutte cose giustissime. Bergson è l'unico povero stronzo che in Europa aveva la voce per dire attenzione, attenzione, perché tutte queste cose sono assolutamente giuste, ma se non ci accorgiamo del fatto che nell'animo degli esseri umani cova qualcosa di diverso, andiamo verso il disastro. E lui ha scritto delle opere straordinarie, che per me rimangono tuttora straordinarie, fra cui l'Evoluzione creatrice, Durata e simultaneità, Materia e memoria, in cui ha fatto lo sforzo titanico, fallitissimo, di riuscire a creare un ponte fra i saperi duri, le neuroscienze, l'evoluzionismo, la relatività, e i saperi che sono più ontologici e metafisici, scrivendo delle opere che non dicevano cose false, ma che cercavano di dare, di incontrare a metà strada la veridicità di quelle discipline e questa domanda incredibile di essenza che arriva dall'animo degli esseri umani, con il fine non di falsificare le teorie scientifiche, ma di cercare di appunto creare questo ponte. Io credo che il compito, quello che ha cercato di fare Bergson, sia importante, sia ancora oggi qualcosa su cui dovremmo riflettere, perché Bergson è stato proprio il filosofo che, individuando un problema che chi andava avanti per la sua strada della ragionevolezza non aveva individuato o non voleva vedere, e poi non ce l'ha fatta, perché ripeto, sappiamo com'è andato poi il Novecento, però un po' io ci rivedo quella cosa lì, capisci? E io sono preoccupato da questo, perché credo che il mondo abbia, il mondo, cioè queste persone che hanno questa domanda di essenza, attualmente non abbiano nessun Bergson di riferimento e quindi non possono che finire nelle grinfie degli stronzi furbi come Dugin e i suoi emoli in tutto il resto dell'Occidente. Questo per me è un problema attualmente e non so definirlo in modo più preciso di questo, però io lo vedo, per me è un'evidenza incredibile, capito?
Sì e no, cioè capisco ed è vero che Bergson gioca un ruolo in questa cosa. Non sono del tutto convinto che la risposta che viene lungo la linea fenomenologica, che poi include appunto tutti questi, tutti i figli di quella linea, no? In un certo senso da qualche parte qualcuno dice la biforcazione fra la filosofia analitica e quella chiamata continentale, poi un sottoinsieme di quella che si fa sul continente e adesso si fa anche abbondantemente nelle università americane e anche nelle università inglesi, anche se in forma, se vuoi, minoritaria, insomma, meno persone ci si dedicano, certo. È che è quella che si interroga fondamentalmente sulle essenze, sui miti dell'uomo, eccetera. Ecco, non credo che sia quella la strada giusta, anche se è una strada interessante da esplorare, sono d'accordo che c'è il problema. Il problema, infatti, il problema diventa chiaro perché è il problema che pone Nietzsche. È davvero che confrontarsi con ciò che Nietzsche capisce, intuisce anche malamente, devo dire, perché delle cose descrive con una maniera che distorcela. E lì è uno dei casi in cui dover costruire poesia, costruisce grande poesia, crea poi confusioni, sì, no? Sì, cioè, cose, lo Zarathustra, se invece di essere raccontato nella forma in cui è raccontato, con l'attesa del superuomo, che è una metafora in negativo perché non arriverà, fosse raccontato in una maniera un po' più semplice, magari meno deboli di mente si sarebbero inventati che il superuomo sono loro, o che Hitler, o che Putin, o che quello che vuoi tu.
Certo.
Sì, certo. Purtroppo è così. Cioè, sì, molti sì, sono convinti, ma io sono il superuomo, io sono andato al di là del bene e del male, io conosco il bene, conosco il male, e adesso lo imparto su di voi. E anche la dicotomia che vedo continuamente a pensare, cioè questi qua buffissimi, sempre per tornare alla cosa che ha motivato, che è molto legata al dibattito che stiamo facendo, da cui è ripartito, no? Questi buffissimi dicono che la citazione di Jung sul razionale, che è la peggior, no? Mi è sempre divertito quelli che fanno, perché stanno usando ciò che chiamiamo razionalità per dire che non esiste, che è inutile.
Ah, sì.
Cioè cadono nel famoso ogni tanto i paradossi, no? Perché non c'è l'altra roba nella forma, non puoi scrivere un libro, comporre sull'altra roba. Non riescono a capire, perché io cito sempre sto Damasio, che non è l'unico, però è l'unico che ha scritto libri molto popolari. Leggetelo. Antonio Damasio, questa cosa, cioè la connessione profonda, essenziale, fra quello che chiamate irrazionale e quello che chiamate razionale, che poi sono parti del nostro cervello con funzioni diverse che producono su di noi, ed è, avete visto come ha fatto, di noi, dove non si capisce che cazzo è di noi, stimoli e sensazioni e impressioni diverse. In questo momento sto cercando di ragionare con Rick, ma provo anche delle sensazioni.
Attrazione fisica verso di me.
Sono costruite. Adesso, da tranquillo. Sì, sei molto bello oggi, lì, col gallego in testa e il giubbetto da gruista. Dai, fermiamoci qua, perché se no...
Che specificità, il gruista proprio. Vabbè, vai avanti. Su Damasio sono molto molto d'accordo. Ecco, vedi, secondo me Damasio fa in neurologia ciò che Bergson ha cercato di fare in filosofia. Cioè, hai presente quella roba lì che si dice un approccio più olistico, direbbero gli heideggeriani. E in realtà quella cosa lì serve pragmaticamente. Cioè, è come se bisognasse sviluppare un approccio pragmatico a questo mercato della metafisica che esiste e che, se non viene incontrato in un modo ragionevole, finisce per creare dei disastri, come è successo sempre, sempre, sempre. La speranza, vedi, sai perché dico questo, Michele? Perché sono convinto che la metafisica rappresenti il male del discorso umano. E però il male fa parte di noi. Cioè, lo dico molto, molto chiaramente. È quella
sì,
parte.
Però si può anche. Sì, sì, io va benissimo. Io accetto il tuo punto di vista. Tu con loro dibatti, io a loro dico sono puttana.
No, lo capisco.
Credo che l'unica cosa che si può fare è dire ai ragazzi e alle ragazze: guardate, fate l'amore, non la metafisica.
Ma su questo, io continuerò a dirlo sempre. Cioè, nel senso, non è.
Il giorno che avete il bisogno metafisico, leggetevi Bigongiari. Capite che l'uno che è solo una metà è solo una metà, e cercate qualcuna o qualcuno o qualcuni, se vi piace il poliamore, con cui fate l'amore, in cui vi perdete. Perché gli unici momenti nella mia vita, no, gli unici, insomma, vabbè, lasciamo stare, questo lo mettiamo nella biografia, in cui non mi sono sentito da solo e ho sentito l'eternità, è stato Chiavando.
Sì, sì, sì. Beh, sai che sei molto hegeliano in questo, eh? Ricordati che Hegel dice che lo spirito assoluto si manifesta nell'orgasmo, eh? Ricordati che l'orgasmo è... Quindi ti vedo un po' hegeliano, ti vedo un po' metafisico.
Ma io non parlavo di spirito assoluto, quindi non sono hegeliano, perché lo spirito assoluto non esiste. Esistono delle pulsioni...
Hai detto l'eternità.
No,
hai detto...
Non uso le parole a caso.
Hai detto...
Dovresti conoscermi ormai.
Sì, lo so, mi piace prendere per il culo.
Io le citazioni le faccio, ma... il poco peso, sai perché? Perché da ragazzino, da adolescente, ero ossessionato con la citazione, una specie di libro stampato cretino che andava in giro citando continuamente qualche autorità che avevo imparato a memoria per giustificare le mie stronzate. Poi cresci e capisci che è una forma di impotenza intellettuale stare continuamente a citare questo e quello per dire se l'ha detto lui deve essere vero, no, o lo argomenti oppure certo, ci pulisco il beretano. E quindi io personalmente credo che i momenti in cui c'è questo desiderio interno che ha un momento in cui sembra realizzarsi sia, e non è solo nell'orgasmo, io credo di averlo provato, si può far durare, cioè ci sono dei certo, momenti in cui non ti senti più solo, ti senti nell'eternità con l'altra, nel caso mio, per carità potete farlo tranquillamente con l'altro o con gli altri, se ci riuscite, con gli altri non è più complicato, però va benissimo. Beato chi può, e senti questo fluire, però dopodiché you step out, cioè esci un attimo da quella cosa lì e sì, usi sì, no, ciò che sai, che obiettivo, su come funziona gli estrogeni vari, no? E come funzionano i processi del nostro cervello per capire che sì, che i tuoi, il tuo cervello sta provando un grande piacere, questo piacere lo chiamiamo un senso dell'eternità, del compiuto, non c'è niente altro, è il paradiso di Beatrice, la gloria di colui che tutto muove. Però è quello, allora la parte secondo me interessante, sapete qual è? È riuscire a capire per via biologico-neurologica, neuroscienze, cos'è sta roba, com'è che funziona.
Certo. Su questo sono...
ridurla a ciò che è, una roba tipo la fame. Perché è uguale, il desiderio di questo bisogno di eternità è come la fame, la sete, il dolore, il pugno sul naso, è la stessa roba, secondo sì, me. Lo so che uno dice, madonna, banalizza.
Guarda, c'è solo un problema, e su questo io concluderei e andrei a leggere un paio di domande.
Siamo andati alti.
Questo sfama la mente di Michele Boldrin. In parte sfama anche la mia. Ma di nuovo, quel bisogno lì delle essenze è fame e come qualsiasi fame ha diversi gusti. E quindi lasciar andare completamente tutto il resto rischia di creare degli chef che sono veramente dei pezzi di merda e che usano quella fame per rincoglionire ulteriormente le persone. Ed è quella è la lezione che io traggo da Bergson, è questa. E credo che in quest'epoca... E Damasio è uno di quelli. Damasio è uno di quelli.
Ci occorra continuare a combattere su quella linea della del discorso metafisico.
Sì, perché vedi, l'altra possibilità è veramente quella dell'utopia nicciana. Cioè l'idea che da un tratto, da un momento all'altro, non si sa bene per quale avvenimento, tutte le menti cominciano a non sentire più quella fame. E Michele, questo non succederà. E se non vogliamo che quelle menti che sentono quella fame diventino sempre preda delle ideologie mortifere, bisogna incontrarlo un po' quel mercato lì a metà strada, senza esagerare, senza farsi prendere dalla fregola delle essenze, però riuscendo a imbastire un discorso. Questo credo che sia è la posizione che io meno male ho sviluppato negli ultimi anni. Poi magari fra 10 anni ne riparleremo e ti dirò: no, Michele, hai ragione, erano tutte puttanate. Adesso con quello che sta succedendo io questa roba la vedo e la sento, e quindi questo è quello che direi io.
Io lascio la parola finale a te, anche perché un po' in trincea mi ci hai portato e qua sono, infatti, no? Alla fine. Quindi, mi pare giusto.
Vedremo.
Giusto concludere così, per il momento in trincea.
Per il momento stiamo così e magari riprenderemo l'argomento. Adesso, se siete in live, non uscite che abbiamo qualche minuto per rispondere magari un paio di domande. A tutti gli altri, condividete la puntata, fate conoscere questa puntata e tutta la rubrica alle persone lì fuori, perché c'è bisogno di rispondere al mercato delle essenze e dicendo non le essenze, fate l'amore, non fate le essenze. Facciamo così, ok? E detto questo, grazie Michele.
Sono d'accordo, fate l'amore, non cercate le essenze.
Esatto. Bene, alla prossima bella gente. Ciao ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.